Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius cola grande, placet mihi vobis, anche audizionem latine redditam prebere. Ben trovati, ben ritrovati all'ascolto di Anima Latina, il nostro vademecum radiofonico per cultori della lingua ufficiale della Chiesa, della lingua di Cicerone, ma della lingua utilizzata non solo nell'antica Roma, ma anche poi nel Medioevo, nel Rinascimento e anche oggi, lingua che ritroviamo molto spesso sul web da tanti latinisti, è utilizzata per comunicare o anche per creare nuove opere, una lingua dunque in qualche modo ancora viva, come è viva ovviamente nella vita della Chiesa. Carpe diem, non perdete questa occasione, conoscere il latino, lo diciamo sempre, vuol dire restare ancorati alla memoria, alla storia, alla parola, per guardare il futuro superando i rischi dell'ignoranza e soprattutto anche di quel presentismo che ci porta a essere schiacciati un po' sull'ultima notizia, sull'attualità. Invece apriamo il nostro sguardo anche all'antichità e capiremo meglio quello che accade oggi. Con me al microfono a condurre questa trasmissione anche quest'oggi la co-conduttrice e coautrice di Anima Latina, Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
Ciao Fabio e bentrovati a tutti gli radioascoltatori.
Condicio sine qua non per realizzare questa trasmissione la collaborazione dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, e quest'oggi è venuto a trovarci da quell'ufficio, ha interrotto per qualche ora il suo lavoro ed è qui con noi ad aiutarci Don Mario Popovic. Ben ritrovato Don Mario.
Salvete vos omnes, ben trovati.
Don Mario che proviene dalla Croazia e recentemente per le vacanze natalizie ha trascorso qualche giornata nella
qualche
sua terra.
Qualche giornata, sì. Sì, sempre a casa con i miei, ci vuole. È un obbligo.
È un obbligo. Sì. Ha nostalgia ogni tanto della sua terra.
Anche.
Sì. Cosa ha di particolare la Croazia per chi non la conosce?
C'è tutto.
Beh, molti italiani ci vanno in vacanza,
Ma pure croati in Italia. Allora.
C'è anche una cultura importante in Croazia.
E soprattutto dalle mie parti, noi che siamo stati una parte della Serenissima Repubblica di Venezia, allora ci siamo legati molto.
Legati a Venezia?
Certo.
Pensa, Don Mario, che ho avuto per lavoro la possibilità di visitare una mostra in Arabia Saudita dedicata alla cultura islamica e ho visto una mappa fatta dagli ottomani, quindi non so dirti in che secolo, e in questa mappa c'era sulla destra Istanbul, che era grandissima, poi andando verso ovest c'era l'Italia e l'unica città dell'Italia che loro consideravano all'epoca era Venezia, perché era molto importante per i rapporti con l'Oriente, il resto dell'Italia non gli interessava agli ottomani.
Sì, nelle rappresentazioni geografiche c'è questa selettività grafica.
E andiamo alla prima rubrica di Anima Latina, traduciamo i post o tweet di Papa Francesco sull'account @pontifex_LN, un tweet di una giornata importantissima di quest'anno, il 2025, il 9 gennaio, perché quel giorno il Papa ha pronunciato uno dei discorsi più importanti dell'anno. Lo scopriremo tra poco.
Calliditas pei est demum calliditas justitiae, sine qua pax ad esse non potest. Annus jubileus tempus est, opportunum ad justitiam colendam, debita dimittenda et penas captivorum commutandas.
E qui siamo a una citazione del discorso di Papa Francesco al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, 9 gennaio 2025, e qui il Papa spiega la diplomazia della speranza, che è il tema di questo discorso, in particolare qui si sofferma sulla diplomazia della giustizia. Come traduciamo, Don Mario?
Allora, la traduzione in italiano sarebbe la diplomazia della speranza.
Quindi diplomazia è calliditas.
Calliditas, non diplomazia, ma calliditas più nel senso quello operativo.
Operativo.
Diciamo come una positiva furbizia, no? Ecco questo, in questo
dice
senso.
Quando uno è una persona diplomatica, una persona brava a saper trovare degli accordi anche. Quindi calliditas. Spei, cioè diplomazia della speranza
è una diplomazia di giustizia. Es demum calliditas justitiae, demum infine, no? Una diplomazia di giustizia
sine qua
pax ad esse non potest, senza la quale non può esservi la pace. Okay. Non ci può essere la pace.
Poi abbiamo annus jubileus.
L'anno giubilare. Allora, di nuovo, anno giubilare è un tempo opportuno, favorevole, ad justitiam colendam, per fare la giustizia.
Cioè, coltivare la
coltivare
giustizia.
Coltivare la giustizia, sì. Debita dimitenda, per rimettere i debiti, et penas captivorum commutandas, commutare le pene dei reclusi, dei prigionieri.
Sì. E diciamo che questo è un tema ricorrente nei giubilei, la celebrazione dell'anno santo è sempre un tempo per leggere la giustizia alla luce del Vangelo, e numerosi sono stati gli appelli dei pontefici in occasione degli anni santi, sì, ai governanti di tutto il mondo per la liberazione dei prigionieri e la riduzione delle pene, proprio perché il nostro giubileo cattolico prende spunto, no, dal giubileo ebraico, che era proprio un anno di liberazione in tutti i sensi.
Sì, sì.
Anche dei debiti, proprio. Anche,
certo, la remissione, certo, dei debiti.
E delle pene,
certo,
sì.
E infatti debita dimittenda et penas captivorum commutandas. I captivorum sarebbe il genitivo plurale dei prigionieri.
Dei prigionieri, captivus.
Perché infatti sta in cattività.
Certo.
Da lì deriva.
Sì.
Andiamo al gergo ecclesiale, e Maria ha scelto una parola importante che magari noi pronunciamo dimenticandoci che è un termine latino, no?
Infatti, tribunal rota romane.
E sarebbe la sacra rota.
La sacra rota, sì.
In latino tribunal rota romane, noi diciamo in italiano tribunale della sacra rota, e questo nome deriva probabilmente dalla forma che aveva il luogo in cui avveniva questo giudizio, no? In cui si disponevano gli auditores,
sì, sì,
che era probabilmente, Maria, un recinto.
Un recinto, sì, intorno al quale si disponevano seduti gli auditores per emettere le sentenze.
Ruota, nel senso che era
ruota, sì,
circolare.
In questo senso, sì, sì.
Ma mi sembra anche qui che c'è un'altra simbologia, va bene, io non sono canonista, certo, ma mi sembra che si tratta anche di una certa indipendenza dei giudici rispetto ai temi che devono trattare, ovviamente, o i casi, così che va nel modo di una rota, no? Che non si sa a chi arriverà un certo casus, diciamo, per esempio, che ci sia una disponibilità a essere più obiettivo possibile.
Un'imparzialità.
Imparzialità.
E poi la forma circolare, sì, sì, in tutti i tribunali, è sempre qualcosa che mette le persone sullo stesso piano.
Ecco,
no?
Questo è, sì, sì.
Sì.
Ricordiamo, è il tribunale ordinario della Santa Sede, ha sede a Roma, nel palazzo della Cancelleria, ma in antico ebbe sede anche nel palazzo Farnese.
Questo non sapevo, il palazzo Farnese.
Dalla sacra rota passiamo invece ai neologismi, e questa volta un neologismo piuttosto aggressivo, perché scopriamo come, beh, insomma, poi evidentemente è una parola anche un po' antica questa, non è solo un neologismo, però è curioso scoprire come viene tradotto in latino un termine come graffio.
Arpago arpagonis. L'arpagone, noi ne sappiamo qualcosa.
Che era uno strumento, come dire, di battaglia quasi, no?
Un uncino.
E dove si trovava?
Anche sulle navi, per agganciare durante,
sì,
le...
Sì.
Ne sappiamo qualcosa perché c'è il famoso arpagone di Molière, che è chiamato così proprio uncino, perché era avaro, perché arraffava, no? E quindi un nome...
Uno dei capolavori del,
sì,
teatro europeo, l'avaro di Molière, 1668, il protagonista si chiama proprio Arpagone.
Arpagone,
perché,
sì,
come dire, uncinava il denaro,
sì, sì,
insomma.
Sì, sì,
però
sì,
ne,
sì,
parla anche Plauto, e dice, quando, insomma, intende arraffare, arraffatore, ecco, quindi...
L'arpago era l'arraffatore.
Quindi, sì, è proprio una parola figurata a questo punto.
Molto,
no? L'oggetto,
sì, sì,
che poi si trasmette.
E ho visto ci sono anche dei sinonimi, hai trovato,
sì,
di arpago.
Sì, dunque, intanto, uncus asser falcatus levis cutis laceratio.
Ah, questo
laceratio,
è proprio...
sì, lieve la cute, sì, lievemente.
Lieve lacerazione,
sì,
della cute,
cute,
sì,
della cute, sì, sì. Molto interessante.
Speriamo di essere stati graffianti. Andiamo,
sì,
all'ultima rubrica, espressioni, proverbi, modi di dire, e questo, vabbè, è famosissimo. Deriva da un'opera di Terenzio, ultranota, Le Eutanti Moumenos.
Che questa è la croce di tutti gli studenti di sì. quando lo devono dire. È una parola composta perché è punitore di se stesso, no? È l'opera di Terenzio e questa frase è Homo sum humani nil a me alienum puto.
Questa è semplicissima.
Io lo ovviamente, dico sempre.
Sì. Sono un uomo.
E niente è estraneo a me. Io lo dico sempre per giustificare quando guardo i film stupidi, i cartoni animati, non so il gossip.
Quindi,
perché devo capire
siccome
l'umano.
Anche la comicità, la leggerezza poi riguarda la nostra vita, non ci è estranea neanche quella.
Appunto, così tu impari a capire gli uomini.
E poi capisci anche l'umanità, diciamo, l'umanità. Perché qua usiamo la parola uomo per entrambi i generi,
sì.
Ma in questo
certo,
caso.
Certo.
Sì.
E magari per giustificare anche quelle cose che sono un po' meno interessanti talvolta,
sì, infatti.
Così, sì, ma non per giustificare tutto ovviamente.
No, certo. Certo.
Esatto, sì, attenzione,
certo,
giusto,
attenzione.
Grazie Don Mario che ci riporta sulla retta via. Grazie a Don Mario Popovic che ci ha aiutato in questa prima parte della 181esima puntata di Anima Latina, ci ritroviamo per una prossima puntata.
Grazie a voi.
Pagare, io pagare, ogni are, audio clamare, audio clamare, audio clamare, omine. Nun esingui tu, mundi testorum lumen, nun concibi tu, malion mis tremen. Triste tante lacrime, gravis est dolor, de terranque maribus, magnus est l'amor. O caritas, nobis tempestis d'amor. Nos perditur in mortem salut.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della trasmissione di oggi ci occupiamo per la prima volta di una notizia di cronaca che riguarda queste settimane di inizio 2025. Come sapete, recentemente il ministro dell'istruzione italiana Valditara ha annunciato il ritorno del latino alle medie. Ha spiegato in un'intervista radiofonica che il latino entrerà nei piani di studio a partire dall'anno scolastico 2026-2027 e ha spiegato: siamo convinti che ci sarà una forte adesione. Il latino è un arricchimento, una palestra di logica che insegna il ragionamento ed è alla base della grammatica italiana. Conoscere le basi del latino significa anche sapersi esprimere meglio, ha detto il ministro. Noi vogliamo riflettere su questa proposta, lo facciamo per la prima volta oggi con un ospite, una insegnante divulgatrice di linguistica e letteratura che è collegata con noi da Cagliari. Saluto e ringrazio Yasmina Pani. Buongiorno Yasmina e grazie.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Allora, cosa pensa come insegnante, come divulgatrice di linguistica di questa proposta? Reintrodurre lo studio del latino nella scuola secondaria di primo grado, qui in Italia.
Dunque, io penso che sia una proposta molto bella da un punto di vista, come dire, ideale, ma che non tiene conto affatto della situazione reale, invece, della scuola. Personalmente io ho fatto latino alle medie perché avevo già intenzione di fare studi classici ed è stato molto utile e molto bello, ma mi rendo conto oggi, vedendo qual è il livello degli studenti quando arrivano alle scuole superiori, che il latino sarebbe una cosa ormai, non dico impossibile da proporre, ma non avrebbe nessuna utilità, perché ciò che serve alle scuole medie è rafforzare le competenze di base, quindi matematica e italiano, che sono le cose in cui gli studenti si stanno rivelando sempre più carenti. Di conseguenza quello che accade è che poi alle scuole superiori il docente di italiano, io ovviamente parlo del docente italiano perché questo è il mio ruolo, si trova a dover recuperare talmente tante lacune dal punto di vista della, diciamo, proprio delle competenze grammaticali, ma anche di riflessione sulla lingua in generale, che lo stesso insegnamento del latino alle superiori risulta difficile, perché lo studente spesso non sa che cos'è un aggettivo, non lo distingue da un avverbio, non sa come è formata la parola, tema, no, radice, vocale tematica, eccetera. Quindi pensare già alle medie di introdurre lo studio del latino quando evidentemente c'è una carenza fortissima proprio nelle competenze di base dell'italiano, cioè secondo me è proprio un non conoscere la scuola. Ecco, perché idealmente vorremmo far tutto, ma il tempo è quello che è.
Ecco, andiamo ora a un tema che abbiamo dibattuto tante volte nella nostra trasmissione, una domanda insomma che già in sé può essere problematica, però gliela pongo. Studiare il latino, secondo lei, è utile?
Ovviamente io risponderei sempre di sì, d'altronde appunto lo insegno. Diciamo che bisogna sempre accordarsi su che cosa intendiamo con utile, che è un termine che a me non piace più di tanto in relazione alla scuola, perché secondo me profila un panorama un po' preoccupante in cui si selezionano le materie sulla base di ciò che possono, di quanto possono essere immediatamente spendibili, e ovviamente parliamo soprattutto del mondo del lavoro, mentre la formazione che la scuola deve dare all'alunno è a tutto tondo, non riguarda soltanto insomma la possibilità di trovare lavoro, ma anche la capacità di riflettere, la capacità di argomentare, di distinguere un ragionamento da invece una scemenza, eccetera. Sotto questo aspetto, ecco, mi preme dire che trovo altrettanto poco intelligenti i discorsi di chi magnifica in maniera eccessiva il latino come se fosse una materia che fornisce delle competenze che nessun'altra può dare. Questo è falso, cioè tante materie danno tante competenze, non è che necessariamente ce ne sia una migliore delle altre. È utile, però, ecco, da qui a dire che è inutile ce ne passa tanto. Si può stare in una via di mezzo intelligente in cui si riconosce che il latino per l'Italia, per le lingue romane e quindi naturalmente per noi in modo particolare ha un ruolo importante che può avere tutta una serie di applicazioni utili, cioè studiare latino permette insomma una riflessione metalinguistica su testi letterari che non facciamo invece studiando altre lingue o che facciamo soltanto leggendo letteratura italiana che però è in italiano, quindi manca l'operazione di traduzione. È senz'altro utile, ha tantissimi benefici. Detto questo, non per questo significa che sia obbligatorio o che senza il latino non si possa arrivare a certe competenze. Ecco,
a questo proposito, è d'accordo con chi dice che studiare il latino aiuta a conoscere meglio l'italiano e la letteratura italiana?
Sì, questo è vero e non capisco perché lo si debba mettere in discussione, è un fatto, cioè l'italiano deriva dal latino, conoscere il latino significa inevitabilmente ampliare il proprio vocabolario italiano, perché le radici sono quelle e non solo, ma in particolare il vocabolario di registro alto. Perché si entra in contatto appunto con testi letterari, si traduce tanta poesia, si riflette molto naturalmente sulla derivazione, no? Sull'etimologia. Quindi noi, imparando quali sono i fenomeni fonetici che hanno interessato l'italiano, ricordiamo meglio il significato delle parole, riusciamo ad associarle, riusciamo a ragionare per esempio per radici e quindi ad associare parole diverse tra loro e quindi dedurne, intuirne il significato anche se magari non le abbiamo mai sentite prima. questa è una cosa che può fare soltanto il latino, perché semplicemente per qualsiasi lingua, quella da cui la lingua deriva naturalmente avrà un vantaggio in più. Lo stesso vale per la letteratura, non si può negare che la letteratura italiana sia stata profondamente influenzata da quella latina, in verità tutta la letteratura europea, però è vero che l'Italia si è assunta, come dire, questo ruolo di erede della letteratura latina, ed è vero che noi la possiamo comprendere meglio la nostra se conosciamo quella latina. Di nuovo, non è che uno non può studiare letteratura italiana se non conosce la letteratura latina, però che sia un vantaggio è innegabile.
Mentre invece quando si parla del latino come palestra di logica, anche lo studio di altre lingue, lingue straniere, lingue vive, può aiutare in questo senso.
Ecco, secondo me qua c'è un problema nell'uso della parola logica, che credo venga usata un po' in maniera troppo generica. In realtà le lingue di per sé con la logica hanno ben poco a che fare, cioè ciò che si apprende se si studia correttamente il funzionamento della lingua è proprio che di logica non ce n'è. Quindi non ho mai capito questa associazione, francamente. Viene fatta con il latino perché per via della tradizione che si è imposta nell'insegnamento del latino, che lo vede non come una lingua, ma come una sorta di sistema in cui tutto corrisponde, tutto è ben, come dire, organizzato, cosa poi falsa, perché quando noi ci confrontiamo con i testi, ora pensiamo a un Tito Livio, ma quando mai, voglio dire, c'è un rispetto delle strutture, delle cose, tutto diverso da come ce lo insegnano. Quindi è nata, insomma, si è diffusa questa cosa del latino come lingua logica, ma per via del fatto che ci sono le desinenze, no? Che si possono riconoscere, per via del fatto che c'è una struttura sintattica spesso e volentieri molto ben organizzata, soprattutto in autori come Cicerone, però non è vero nemmeno per il latino, ma ancor meno per una lingua viva che noi studiamo tra l'altro con degli altri intenti e degli altri obiettivi. Quindi no, non parlerei di logica, parlerei di altre cose, cioè competenza metalinguistica, competenza comunicativa, competenza situazionale nel caso delle lingue vive, mentre nel caso del latino piuttosto delle competenze di ragionamento, di riflessione, perché l'operazione di traduzione fatta dal latino all'italiano ha delle finalità diverse rispetto a quelle della lingua, diciamo, delle lingue vive, e permette di come dire, imparare a scegliere molto, molto bene le parole, le varie sfumature di significato, quanto un termine possa essere ambiguo, ti costringe ad una riflessione molto lenta che non faresti altrimenti, soprattutto con la frenesia che ci caratterizza oggi.
Molto interessante questa sua opinione. Chiuderei parlando di coloro che usano il latino per dire è una lingua che rafforza l'identità europea, l'identità occidentale. Studiarla significa rafforzare questa identità. Cosa ne pensa?
Ma dal mio punto di vista questo, oltre ad essere pericoloso perché insomma richiama cose del passato che non vorremmo risentire, non è nemmeno vero. Cioè, a parte il fatto che parlare di identità occidentale, voglio dire, parliamo di tutto e di niente. Noi come eredità del latino, cioè, la vediamo appunto nella cultura, nella letteratura, certamente non in usi, costumi o null'altro del genere. Ciò che è utile è sicuramente conoscere la filosofia, insomma l'evoluzione del pensiero, che per moltissimo tempo appunto è stato scritto in latino, e che certo è diverso, no? Il pensiero della filosofia occidentale, insomma, rispetto a quello, per dire, dell'estremo oriente, ma non parlerei di identità, ecco, non mi sembra quello il motivo per cui studiare latino, anche perché uno studia la storia, voglio dire, studia le letterature europee, più che sufficiente quello, se proprio fossimo interessati a rivendicare un'identità, e non mi sembra necessario, francamente, attualmente.
Io ringrazio molto Yasmina Pani, insegnante, divulgatrice di linguistica e letteratura, che ci ha aiutato a commentare questa proposta che è arrivata dal Ministro dell'Istruzione, e in più anche a riflettere sull'insegnamento del latino, sulla sua utilità. Professoressa Pani, buon lavoro e grazie per essere stata con noi.
La ringrazio, arrivederci a tutti, buona giornata.
Give me time forever, give me time forever, give me time forever, here is my time.
Grazie dunque a Yasmina Pani che ci ha fatto compagnia nella seconda parte di questa trasmissione con il suo commento alla proposta di reinserire lo studio del latino alle scuole medie qui in Italia, grazie a Don Mario Popovic dell'Ufficio Lettere Latine, che invece è stato con noi nella prima parte di questo programma. Sed acta est fabula, siamo giunti al termine anche della 181esima puntata di Anima Latina, il nostro vademecum dedicato ai cultori della lingua latina, che troverete in podcast come tutte le altre sul sito vaticannews.va alla sezione podcast e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Patricium Ciprari. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete.
Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesia.